Allora, perché è un prodotto scalare? Bilineare. Allora, per una volta lo faccio a destra invece che a sinistra. Se io faccio x contro alfa y più beta z, questo è per definizione integrale tra 0 e 1 di x di t per alfa y più beta z di t in dt. Come si fanno le operazioni tra funzioni? Si fanno punto per punto. La funzione alfa y più beta z nel punto t vale alfa, quello che vale y nel punto t, più beta, quello che vale z nel punto t. Quindi viene integrale tra 0 e 1 di x di t per alfa per y di t più beta per z di t in dt. Uguale. Adesso non faccio niente, uso soltanto. Adesso questi sono tutti i numeri nell'integrale, quindi integrale tra 0 e 1. Uso la proprietà distributiva delle operazioni tra numeri. Alfa per x di t per y di t più beta per x di t per z di t in dt. L'integrale è lineare, l'integrale della somma di due funzioni è la somma degli integrali. L'integrale di un multiplo numerico di una funzione è il multiplo numerico dell'integrale e quindi viene alfa per l'integrale tra 0 e 1 di x di t per y di t dt più beta l'integrale tra 0 e 1 di x di t per z di t in dt. Scusate, mi viene in mente adesso, lo dico subito, se no poi mi scordo. Domani non ci sono, né, non siamo né io né Slavic, quindi domani non c'è lezione. Mi dispiace che cominciamo subito in questo modo, però poi dopo recuperiamo. Però non possiamo esserci nessuno dei due. Quindi viene. Ho trovato precisamente alfa x contro y più beta per x contro z e quindi ho fatto vedere che è bilineare. La combinazione bilineare è uscita dalla destra dell'argomento, cioè ho fatto vedere che è lineare a destra, però è simmetrica, questo è facilissimo. Chi è y contro x? È l'integrale tra 0 e 1 di y di t per x di t dt, però il prodotto tra numeri è commutativo, quindi viene integrale tra 0 e 1 di x di t per y di t in dt, che è precisamente x scalare y. Definita positiva. Allora, questo spieghiamo bene. Devo provare che se x è diverso da 0, ho x scalar x strettamente positivo. Allora, cosa vuol dire che una funzione è diversa da 0? X diverso da 0. Allora, la funzione 0 è la funzione che vale sempre 0, quindi una funzione è non nulla, significa che esiste un t maiuscolo, diciamo, appartenente a 0,1, tale che x di t maiuscolo è diverso da 0. Allora, chi è x contro x è l'integrale tra 0 e 1 di x di t per x di t in dt. Quindi è l'integrale tra 0 e 1 di x di t al quadrato dt. Allora, x di t al quadrato è sempre maggiore o uguale di 0 per ogni t. E x di t grande, visto che x di t grande è diverso da 0, x di t grande è strettamente positivo. Quindi sto facendo l'integrale di una funzione tra 0 e 1, integrale tra 0 e 1, di una funzione non negativa, quindi magari da qualche parte si annulla, che però almeno da qualche parte in un valore, in un punto t, ha un valore strettamente positivo. Questo basta a concludere che l'integrale è positivo? No. Serve che la funzione sia continua. Sapere solo questo non significa che l'integrale è positivo, perché, allora, attenzione, se, diciamo, ho una funzione alfa, beh, alfa erano i numeri, chiamiamola y, se ho y da 0 a 1 a r integrabile, le funzioni integrabili sono più delle funzioni continue, ci sono funzioni integrabili che non sono continue, con y di t maggiore o uguale di 0 per ogni t e y di un t grande maggiore di 0, posso avere che l'integrale è nullo. Eh sì, non ci ho messo il dt. Ups. Basta prendere la funzione che vale 0, che vale 1 in un punto solo. Ad esempio, y di t uguale 1 per t uguale a 0 e 0 altrimenti per t in 0, 1. Questa è una funzione non continua integrabile che ha integrale nullo, perché il sottografico di una funzione che vale, beh, magari uso gli altri colori, il sottografico di una funzione che vale 1 soli, scusate, devo, che vale 1 in un solo punto e 0 altrove fa 0, il sottografico di questo ha area 0. Però se è una funzione continua, no. Però se y è continua, ho che l'integrale tra 0 e 1 di y di t dt è maggiore di 0. Perché? Perché se la funzione è strettamente, è continua e strettamente positiva da qualche parte, allora può valere 0 in un sacco di punti, poi vale un valore positivo. Allora io ho questo t nel quale è positiva, allora per il teorema della permanenza del segno, per funzioni continue, in un piccolo intorno del punto vale almeno, diciamo, la metà del valore del punto. Quindi ho un piccolo intervallino su cui il valore è strettamente positivo e quindi il sottografico contiene un rettangolo. Un rettangolo ha area positiva e quindi l'integrale è positivo. Ok? Allora, questi sono due esempi che ho fatto. Ripeto rapidamente la definizione generale per dire, dunque oggi, siccome ho altre due ore di lezione subito dopo, per riuscire a spostarmi in tempo non faccio la pausa e finisco alle 10:15. Allora, ricordo la definizione. Allora, se V è uno spazio vettoriale su R, un prodotto scalare è una funzione di due argomenti, vettori, a valori in R, che è bilineare, lineare in ciascun argomento fissato l'altro, simmetrica, scambiando gli argomenti il valore non cambia, e definita positiva. Se lo calcolo sull'argomento, virgola, lui stesso, ottengo un valore strettamente positivo. Strettamente positivo. Allora, c'è un'osservazione che potevo fare anche prima, la faccio adesso. Osservazione. Automaticamente, allora, per forza, per la bilinearità, se faccio 0 scalar V, questo viene 0 per ogni V, perché è lineare a sinistra e quindi in 0 deve valere 0. E analogamente V scalar 0 fa 0 per ogni V. Quindi in particolare certamente, ho che 0 contro 0 fa sempre 0. Allora, per avere altri esempi oltre ai due che ho fatto vedere, andiamo a studiare quali sono, domanda, non rispondiamo completamente, però cominciamo a rispondere. Domanda è: quali sono i prodotti scalari su Rn? Allora, rispondiamo in realtà separatamente alle domande. Q1, quali sono le funzioni bilineari su Rn? Q2, quali sono le funzioni bilineari simmetriche su Rn? E poi Q3, quali sono le funzioni bilineari simmetriche definite positive su Rn? Allora, le prime due domande rispondo subito perché sono facili. La terza domanda invece è decisamente difficile, ci vorrà un mese, perché richiede una teoria molto molto più elaborata di quella che abbiamo per adesso. Allora, cominciamo dalla domanda, alla risposta alla prima domanda. Risposta 1. Allora, do una definizione. Definizione. Data a una matrice n per n a coefficienti in R, pongo, quindi definisco una funzione di due argomenti associata alla matrice A, due argomenti vettori, come deve essere un prodotto scalare poi, a valori numeri, che funziona così: x contro y rispetto ad A è t di x per a per y. Ok? Allora, abbiamo una prima osservazione che è abbastanza facile. Osservazione: questa applicazione associata ad A è sempre bilineare. Allora, facciamolo vedere. A sinistra, se io faccio, è uguale a quello che abbiamo fatto prima, c'è soltanto la matrice A in mezzo. Se faccio alfa x più beta z contro y rispetto ad a, questo fa t di alfa x più beta y per a beta z. Più beta z per a per y, la trasposizione lineare, quindi viene alfa t di x più beta t di z per a per y, il prodotto righe per colonne è bilineare, e quindi viene alfa t di x per a per y più beta t di z per a per y. E quindi viene precisamente alfa x contro y rispetto ad a più beta z contro y rispetto ad a. A destra è analogo. Quindi tutte queste applicazioni di due argomenti associate a matrici sono bilineari. Allora, in realtà siamo già arrivati alla risposta. Proposizione. Le applicazioni bilineari su Rn sono tutte e sole quelle del tipo A con A una matrice n per n. Quindi di nuovo un oggetto che poteva sembrare misterioso come le applicazioni bilineari, nel caso di Rn diventa le matrici quadrate. Però attenzione che fanno una cosa diversa, cioè a una matrice associo un'applicazione lineare, se è quadrata viene da Rn Rn, qui è una cosa completamente diversa, le associo un'applicazione bilineare da Rn per Rn in R. Allora, vediamo la dimostrazione. Allora, se c'è qualche aspetto, siccome io non vedo molto, se c'è qualche aspetto tecnico, tipo qualche colore che non va bene, così ditemelo. Questo bluetto è troppo chiaro, meglio più scuro. Allora, dimostrazione. Allora, abbiamo visto che ogni tale applicazione è bilineare. Quindi, data F, chiamiamola F adesso, da Rn per Rn in R, cerchiamo. Allora, qui la prima cosa è che sono tutte bilineari queste qui. Adesso facciamo vedere che ci sono solo loro come bilineari. Cerchiamo A tale che F sia l'applicazione bilineare associata ad A. Allora, come facciamo a trovare questa A? Anziché, diciamo, inventarla, anziché diciamo dirvi direttamente qual è, ragiono su come fare a trovarla. Allora, se tale A esiste, ho in particolare che, allora, questo è un po' simile quando uno dice per le applicazioni bilineari sono conosciute una volta che sono conosciute su una base. Ora ho un'applicazione bilineare, quindi a due argomenti, quindi devo scegliere un vettore al primo posto e un vettore al secondo posto. Ora però, se in tutti e due i posti ci metto un elemento di una base, ad esempio della base canonica, è ragionevole pensare che avrò scoperto tutti i valori. Facciamolo vedere. Allora, in particolare succede questo, che se faccio f di e con i e con j, supponendo che a esista, questo qui deve venire e con i